Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Amici di Sottosopra, bentornati in questo nuovo episodio e oggi abbiamo una persona veramente, veramente... Per me, io sono felice di averla come ospite. Lei è giornalista, scrittrice e una grande surfista. Diamo il benvenuto ad Alessia Tarquinio. Ciao Alessia.
Ciao, grazie di avermi invitato. C'è un errore in tutto questo, che non è ovviamente la giornalista e non è la scrittrice, è la surfista, cioè scarsa come poche.
Guarda, già andare su una tavola per me è già coraggio. Comunque,
no, ma potrei dirti che ultimamente surfo meglio di quanto faccio la giornalista. Ecco, così sarei più onesta.
Perfetto. Bene, avete già capito come sarà la puntata. Intanto saluto i miei partner in crime. Ciao Michela.
Ciao.
Ciao Luca, ci sei anche tu?
Ciao.
Che sfiga. Ok, allora sarà una puntata un po' meno bella. Vabbè, ma comunque
si parla di tavola, ragazzi, cioè,
Ma no, non dove metti le gambe sotto, però, eh.
No, di tavola. Okay. Le mie favorite hanno le ruote sotto oppure la neve, però.
Ah, però, beh, bene.
Bravo. No, quello con le gambe sotto la tavola sono sempre
sei
io.
Tu? Ecco, va bene, sì, okay.
Te lo dico già. Sì, no, io c'ho una cintura nera di cuoca che lasciamo perdere. Comunque, Alessia, una domanda. Ma perché hai cominciato a surfare?
Che domandona, cavolo, di solito mi dicono perché hai cominciato a fare la giornalista e ancora non ho una risposta. Qui però la risposta ce l'ho, perché ho sempre avuto... Allora, io sempre ho un attaccamento particolare e un feeling particolare con la natura. Mi è sempre piaciuto tantissimo il mare. E quindi ho provato tantissimi anni fa con un mio ex fidanzato, poi ce ne sono stati tanti altri, no, con un ex fidanzato appassionato di surf in Brasile, quell'anno che poi è stato l'anno nel quale io ho cominciato a lavorare a Sky, l'estate lì, ci siamo presi un po' di tempo e siamo stati 2 mesi in Brasile. Visto che lui surfava sempre, mi ha detto, va bene, ok, cosa fai, non provi, e cosa faccio io? Io sono super competitiva negli sport e che cavolo, sì, prendo una tavola e vado. Ho rischiato di morire, nonostante questo ho deciso che sarebbe stato il mio sport. Che peraltro, ci pensavo oggi mentre ero in acqua, è l'unico sport nel quale mio padre non ha nulla da dire, perché non capisce assolutamente niente. Quindi secondo me è stato un po' il mio inconscio, che ha detto, fai uno sport nel quale tuo padre non ti può dire come al solito che sei una ciuccia. Ecco, fatto quello. Più o meno è nato così. Poi devo dire che in vari anni ci ho riprovato, ho avuto la fortuna di vivere in posti magnifici, uno di questi è il Canada. Ho vissuto in British Columbia, a Vancouver, e la maggior parte del tempo l'ho passata su Vancouver Island. Mio figlio era piccolo, facevo la mamma allora, mi ero dedicata a quello, e Vancouver Island è praticamente il posto, un cavolo di freddo, dove i surfisti canadesi e non solo vanno, perché ci sono delle onde pazzesche, poi si vedono le orche, i delfini, una natura magnifica, orsi anche. E quindi a spot ho ricominciato lì, e poi gli ultimi anni sono stati un po' particolari per me, perché sempre mio padre, che come capirete poi anche nei prossimi minuti probabilmente, è una figura importantissima nella mia vita, si era ammalato e avevo bisogno di fare qualcosa che mi liberasse la testa, il cuore, tutto quanto, e ho ricominciato assiduamente, per cui ho detto che okay, va bene, bello fare la giornalista, bello fare la mamma, bello fare la moglie, ma ho bisogno del tempo per me. E quindi ho cominciato a prendermelo e a viaggiare sempre più spesso, e poi è diventata una costante, finché adesso praticamente ho cambiato la mia vita per fare con Dio. Pensa un po'. No,
io pensavo che comunque avessi cominciato più recentemente, non pensavo cominciato 17 anni fa.
No, perché ne parlo nel 2003, esatto, bravo, era l'estate del 2003. No, perché ne sai, allora, ai tempi poi non c'erano i social. quindi certo. Non è che ne parlavi poi così apertamente. In più è sempre stata una parte molto intima, una delle poche, facendo poi questo mestiere, che tenevo per me, come la mia famiglia, come tutto il resto. Adesso sai, parlo un pochino di più anche di mio figlio perché è cresciuto, fa ridere, è un personaggio, magari lo metto anche un po' sui social così, però è sempre stata una parte mia. E pensa che per tanto tempo alcuni quotidiani mi hanno chiesto di scrivere di surf, ma la prima vera volta nella quale l'ho fatto è stato il mese scorso, 2 mesi fa per il Foglio, che mi ha chiesto di scrivere un pezzo. Perché, non so, era una cosa proprio mia, intima, ecco, un angolo solo mio.
Fantastico.
Sì.
Invece ho una domanda artistica, mettiamola così, Alessia.
Non so rispondere, allora.
Ok, ti ritiro per deliberato.
No, vai.
Da buona critica musicale quale sei anche, a te piace la musica surf? E il tuo film preferito è Un mercoledì da leoni?
Allora, Un mercoledì da leoni mi piace tantissimo, mi è sempre piaciuto, lo rivedo ogni volta e a volte me lo c'è quando c'è, quando lo passano e me lo rivedo. Non mi piace, allora, appunto nell'articolo che ho scritto citavo gli stereotipi e i luoghi comuni del surfista, perché sembra che se non segui il sole, non ascolti Javier Rudd o Jack Johnson, allora non sono surfista, e peraltro devi pure sapere suonare l'ukulele, ecco, no. Cioè quelle robe lì no, perché preferisco ascoltarmi Cypress Hill prima di entrare magari in acqua o cioè altre cose piuttosto che la musica proprio. E non mi piace il reggae.
Ok, salutiamo Alessia, grazie Alessia, è stato un piacere.
Bello. No, mi piacciono alcune cose, ma non tu. Cioè, allora mi piace quell'originale io sono vecchio. Sono vintage, sono antica, per cui per me, se tu mi dici che cosa che, vinile, per me è il sacro Graal, ok? E mi piace un po', sono sempre rimasta un po' alle origini, alle fonti, all'inizio, tutto il resto. Tutto quello che è venuto dopo faccio un po' fatica a sopportarlo. Detto questo, pensate che sono 6 mesi che sono ai Caraibi e la musica che ascoltano qua fa schifo.
Beh, sì,
facciamo amare anche dai Caraibi a questo punto.
Ma no,
a questo punto l'ho detto, ma tanto non capiranno una parola di quello che io ho detto, perché non sto parlando di spagnolo, quindi non mi possono fare nulla di male in acqua domani, ecco.
Vabbè, okay. meno male. Vabbè, sì. Guarda, ma i Caraibi la musica è sempre un po' così, c'è compreso il reggae che a me tanto piace, cioè, non è che... Sai, del reggae si dice che quando tu smetti di fumare, a un certo punto ti guardi e dici, oh, ma che è sta musica di merda?
Ma infatti è per quello che tu non devi smettere di fumare. Ho detto tutto quello che non dovevo dire, che in 20 anni di lavoro mi hanno proibito di dire, l'ho detto tutto. Adesso posso anche dire bevetevi 3 o 4 gin tonic e abbiamo finito.
Fantastica, mi piace questa puntata, mi piace.
Sì, davvero, davvero notevole. Come...
La più bella, sta per venire fuori la più bella.
Come inizio davvero particolare.
Alessia, una domanda, ma è più difficile.
Una cosa, aspetta, mio figlio dice sempre, mamma, ma perché l'erba è illegale se è erba e se è vegetale? Ecco, sì, ne ricordiamo fra 10 anni quando, dico di più che sei maggiorenne, ok?
Spagaccio però, è piccolino.
Sì, già capito tutto. Adesso chiamano i servizi sociali. Non la mandiamo in onda questa puntata, per favore.
No, tranquilla, la censureremo sicuramente.
Ma no, sei una mamma fantastica, hai appena detto di aspettare 18 anni, quindi ottimo.
Vedi che brava che sono, ok, posto, va bene. Sono posto della mia coscienza. Bene. Scusa, mi sono interrotto. Mi stavi chiedendo?
No, tranquilla, volevo farti una domanda un po' seria, un po' stupida. Ma sì. È più difficile prendere l'onda giusta o riuscire a intervistare Antonio Conte senza arrabbiarsi? Dai, non rispondere, non mi serve.
L'onda giusta non esiste.
Facciamo la stessa domanda a Anna Billò da Bordo Campo, che la settimana scorsa
Anna.
È stata malissimo da Conte.
Allora, mi la sono persa ovviamente perché qui non riesco a vedere niente, ma ho visto la registrazione e lei è diplomatica, è brava, è tranquilla. Ecco, io non so che cosa avrei potuto dire al suo posto.
Non lo so, ma infatti
io sono qua e lei conduce la Champions League, c'è un motivo,
Vabbè, sì. Dai, però imbarazzante. Conte ha trattato male la mia giornalista preferita, non va bene.
Adesso andiamo lì e glielo diciamo, ok?
Dai, Dai, però ti chiedo però una cosa, te la chiedo sinceramente, ma secondo te, cioè, io so che tu sei stata una delle persone che ha portato comunque più all'attenzione il calcio femminile.
Sì.
E ti sei battuta per il calcio femminile, ma quanto è stato difficile riuscire a farlo entrare nel, diciamo, nel cuore degli italiani, ma comunque in TV in generale?
Allora, devo dire che io ho iniziato in questo mestiere seguendo il calcio femminile, non molti lo sanno perché anche lì erano altri anni e tutto il resto. Era
sì, un Eurosport, mi pare.
No, ancora prima, perché io Eurosport me l'aveva chiamato perché io i primi anni di università, quindi 95-96, i primi anni di università, proprio per andare a vedere i concerti a gratis e andare nei pub a gratis a bere a scrocco e portare tutti gli amici, perché sono sempre stata una di cuore, a dire la verità, che cosa facevo? Scrivevo per questo giornale locale e facevo le critiche ai concerti, facevo i pezzi per i concerti e anche sui nuovi locali che nascevano in zona, per questo andavo a bere, perché parlavo sempre bene di tutti. E poi un giorno un ragazzo che seguiva la Prosesto, peraltro la Prosesto giocavano tanti miei amici d'infanzia che poi sono diventati calciatori di Serie A, e che seguiva la Prosesto ma seguiva anche il jazz calcio femminile, non aveva più tempo, doveva fare la tesi, non mi ricordo, quindi in redazione l'unica che capisse poco di pallone ero io, perché ero cresciuta a fare pallone, sempre mio padre. E quindi ho iniziato da lì, ho iniziato a sostituire questo ragazzo facendo, scrivendo gli articoli sulle partite della Pro, e poi ho iniziato col calcio femminile con il Jazz Sesto. L'anno dei mondiali in America nel 99 Eurosport aveva preso i diritti, peccato che non conoscesse niente, perché nessuno parlava di calcio femminile in Italia, c'era, lo giocavano esattamente come adesso, erano, pensate come potevano essere 20 anni fa. E quindi io portai a Eurosport il mio materiale, tutte le cose che avevo recuperato negli anni, e mi buttarono a fare la spalla. Cioè io ho fatto il commento tecnico non avendo mai fatto questo mestiere qui, con Mauro Summa. E da lì poi ho iniziato, quindi sono tanti anni che lo seguo. Allora, è sempre stato difficile. Sky ha una potenza incredibile, quindi lo è meno quando ad accendere i riflettori sono potenze dell'informazione dei media come questi. La cosa difficile è stata far capire, innanzitutto siamo stati bravi nel trattare il calcio femminile come il calcio maschile, per cui a mettere la stessa energia, lo stesso entusiasmo, se non di più, e anche la stessa attrezzatura. Cioè, noi siamo andati lì a girare le cose esattamente come giriamo per il calcio maschile. Abbiamo fatto gli stessi speciali, abbiamo montato nello stesso modo, per cui ci siamo dedicati, e da lì, sai, è un punto di partenza buono, perché la qualità in televisione deve essere la cosa fondamentale, qualità nelle certo. immagini, qualità anche nel trattare gli argomenti. Il difficile è stato far capire alle persone che il calcio maschile e il calcio femminile sono lo stesso sport ma praticati da persone diverse, quindi non aspettarsi le stesse identiche cose, gli stessi atteggiamenti, lo stesso livello tecnico, lo stesso livello fisico, perché come tennis maschile e tennis femminile, la pallavolo maschile e la pallavolo femminile. Durante il mondiale, forse perché l'Italia è anche andata bene, si sono comportati abbastanza bene, la cosa che mi ha fatto male, ma relativamente, è che quando l'Italia è uscita si sono scatenate le critiche, e la cosa più carina che hanno scritto a me, perché evidentemente io ero la testimonial di tutto un movimento, era: adesso potete tornarvene in cucina. Questa cosa ti dimostra, perché sai, perché quando tu parli comunque di donne, non parli, e di calcio femminile, non parli mai solo di sport, parli di una situazione sociale, e purtroppo la condizione femminile in Italia è ancora quello che è, cioè siamo ancora alle basi proprio, per cui molto spesso la gente ragiona come se fossimo nel Medioevo. Però devo dire che vabbè, cioè anche adesso gli ascolti sono buoni, le persone lo guardano, si appassionano, hanno capito che c'è spettacolo anche lì, diverso, ma c'è spettacolo anche lì.
Certo.
A proposito di questo, ci tengo a sottolineare che fa parte della squadra femminile della mia squadra preferita, che è la Juventus.
Io vado di là.
Ciao. Ma se mi sento di sottolineare...
Lui è torinista.
Toro.
Che Barbara Bonansè è stata inserita nella FIFA Women's World 11-2020, che è la formazione scelta da migliaia di calciatrici professioniste, quindi è nella top 11 delle calciatrici. Quindi che la calza o la passata di pomodoro vadano a farla qualcun altro, che noi dobbiamo stare sui campi da calcio.
No, ma poi io la prima cosa che ho detto è che, cioè, se voi mi mettete in cucina volete morire. meglio che io giochi a pallone, perché volete morire avvelenati? Va bene, vado in cucina, non è un problema, a vostro rischio e pericolo però, cioè ci sta.
Ti chiedo a proposito di calcio femminile però, cosa so che hai scritto un libro insieme, dimmi. Sì.
No, pensavo che no. Volessi chiedere qualcosa di cucina. No,
assolutamente. No, se vuoi risposta, ti chiedo anche...
No, la mia risposta a tutto è quanto basta.
No, ma volevo chiederti, Carolina Morace, cosa rappresenta per te Carolina Morace?
Mamma mia, io non la voglio più sentire. Basta, dopo aver scritto un libro, basta. Lei è esattamente nella vita come era in campo, una scassa Maroni. Cioè, se tu parli con le sue compagne di squadra, ma poverine, cioè, lo sforzo era sopportarla, perché mi raccontava sempre Betty Bavagnoli, perché quando ovviamente ho iniziato a scrivere il libro ho parlato con un po' di suoi compagni, poi Betty è allenatrice della Roma, santa donna santa, che ha raccontato con me i mondiali. Lei dice, quando noi eravamo in campo, ancora non mi era arrivato il pallone tra i piedi e lei già mi urlava dietro, qui. E quindi questa poveraccia poi l'ha sopportata negli anni, cosa che ho dovuto fare anch'io per scriverle il libro. Però devo dire che Carol è veramente una forza della natura, è una che nella vita non ha mai avuto paura, e lo dimostra anche il fatto di aver parlato della sua relazione, della sua storia d'amore, del suo intimo, che ha comunque lottato e ha giocato una partita importante nella sua vita, perché non è stato facile per lei arrivare al punto di voler raccontare. Ma perché lo ha fatto? Perché adesso ha l'età e anche l'esperienza e la forza giusta per far capire a tutti i ragazzi e le ragazze che si possono combattere gli stereotipi, e si devono combattere gli stereotipi, di non nascondersi più, perché non c'è motivo di nascondersi, non è facile, e questo noi lo diciamo anche nel libro. Ora non è che si debba per forza fare coming out, uno può tenersi i fatti suoi per sé, non è che io vado a raccontare, io che sono eterosessuale non vado a raccontare i fatti miei in giro, perché non mi va, e la stessa cosa può fare può e deve fare una persona omosessuale. Però anche nel calcio è ora che si sia autentici, ecco, questa è la parola giusta, autenticità, perché non c'è niente di male adesso ad amare una donna o ad amare un uomo, non vieni giudicato per chi sei o chi ami, ma per quello che fai in campo. Dovrebbe essere così, però poi ritorniamo al discorso di prima: se io ancora mi sento dire che devo andare in cucina, mi immagino un giocatore che parla della propria omosessualità come può essere trattato. È sempre una questione culturale, ecco, noi dobbiamo fare un lavoro proprio a tappeto sull'educazione, sulla cultura, cosa che in altri paesi, lei parla dell'Australia perché sua moglie è australiana, fanno nelle scuole, ma già a partire dalle elementari. Ecco, io questa cosa la vedo molto distante dalla nostra cultura.
Anni luce, direi.
Sì, purtroppo sì, purtroppo sì. Però vedi, io lo vedo con mio figlio, ok? Lui è abituato per lui è normale sentirmi parlare di una donna che sta con un'altra donna, di una mia amica lesbica che sta con un'altra ragazza. Cioè, per lui è tutto normale, non si pone problemi. Certo. Cioè, esiste, punto e basta. E così dovrebbe essere.
È una questione di educazione. Esatto. È una questione di educazione nel tempo. Concordo. Michela, volevi chiedere qualcosa?
Sì, volevo chiederti questo. Tu vieni definita come una donna che ce l'ha fatta.
Ah, Madonna, pensavo peggio. Sì.
No.
Sì, anche quello.
Ma se tu dovessi tornare indietro e ricominciare la tua carriera giornalistica, preferiresti accanto a Gianni Brera, attenzione, o Aldo Biscardi?
Io con Aldo ci ho lavorato, quindi ti dico Gianni Brera. No, però, allora, è sempre così. Ho imparato poi negli anni, dopo Aldo, ce ne sono stati altri. Allora, alcuni fanno i personaggi, ok? Recitano anche una parte, per cui capiscono che fare la macchietta funziona, o essere esagerati in televisione funziona, si divertono, la gente si diverte, fanno parlare di sé, quindi recitano un ruolo, ok? E loro Aldo è stato uno dei primi a seguire quel filone lì, forse il primo a cominciare ad essere in un certo modo. Però quando le telecamere erano spente, prima di iniziare la trasmissione, era sempre molto gentile ed educato, e soprattutto anche lui mi ha insegnato delle cose. Molto spesso poi ci sono quelli con la puzza sotto il naso che pensano di essere tutto e Pip, però non ti insegnano niente, ok? O non ti danno niente. E questo devo dire che negli anni mi è capitato. Ho avuto la fortuna, ecco, no, Gianni Brera, io ho letto tutti di Gianni Brera, perché quando ero una ragazzina, ovviamente tutti mi hanno consigliato di leggerlo, io ho letto tutto quello che lui ha scritto. Ho avuto la fortuna di lavorare anche con altre belle persone, delle penne e delle menti sopraffine, cosa che sembra strano, perché di solito quando parli di sport, gli altri giornalisti non so, sono un po' così, no? Storcono il naso. Mario Sconcerti è uno di questi. Mario è un uomo di una cultura straordinaria. Matteo Marani, sì, con il quale io ho curato storie per 2 anni, mi ha insegnato tantissimo. Anche lì, vedi, sono belle persone che hanno delle belle teste prima di essere dei bravi giornalisti. E io devo dire che sono stata fortunata nel tempo. Ma anche Fabio Caressa, anche Fabio Caressa a modo suo, ok? Perché per esempio Fabio ha avuto il coraggio, no, perché io non l'ho mai detta questa roba qua, però Fabio ha avuto il coraggio, quando era direttore di Sky Sport 24, di creare un pomeriggio alternativo, ma non perché ha scelto me per farlo, ma perché lui pensava che il pomeriggio dovesse essere intrattenimento sportivo, e quindi mi ha dato la possibilità di fare questa cosa qui e di sbizzarrirmi, di giocare con la creatività. Che poi questa cosa non è andata avanti, però a volte ci vuole coraggio e non tutti ce l'hanno. Devo dire che secondo me dovrebbero esserci più direttori, più personaggi, persone che decidono con un pochettino più di coraggio e che siano un pochettino più visionari anche nello sport.
Beh, ma una domanda, ma quanto ti sei divertita con l'algoritmo al club?
Io non ci ho mai capito un cazzo, cioè comunque io ancora non dovevo dire, oh, scusa, no, non è che facciamo la fi, cioè io guardo, allora c'era Giorgio Sigon è il male per me, ok? Giorgio Sigon è questo ragazzo bravissimo, buonissimo, io conosco pure sua moglie, ci ho fatto il corso preparto, quando poi ho capito che stavano insieme mi sono fatta dei dubbi, comunque Giorgio Sigon è un malato di numeri, dovete sapere che io ho fatto liceo classico e lettere, io quando mi si parla di numeri mi si chiude la vena, cioè proprio. E quando mi ha detto facciamo queste cose con le statistiche, con l'algoritmo, ho detto ma io non sono io, ne prendi per un'altra, perché non ci capisco niente. E Sigon passava le ore a spiegarmi queste cose, come l'altra cosa della fortuna, del culo, delle cose che avevano fatto, non mi ricordo più. E io lo guardavo a volte, poi ho capito e gli dico sì, come gli stupidi, sì, ho capito. Poi andavo in onda e dicevo delle cose a caso, però forse alla fine ci capivo un po', però no, veramente l'algoritmo io... Il vuoto.
Non ti sei divertita, abbiamo capito.
Vabbè, no, mi sono divertita, mi sono divertita. Però veramente non ci avevo capito, non sapevo niente, zero proprio. E però anche tanti altri, mi sembra di aver capito che non ero l'unica. Okay,
allora, comunque è comprensibile, con Sigone è comprensibile. Cioè, il suo profilo Twitter, dopo che l'hai letto tipo 8 tweet, hai capito la teoria della relatività,
E lui si metteva lì e mi si spiegava, hai capito Alessa? Ripetiamolo un'altra volta, va bene, ripetiamolo un'altra volta. Non potevamo fare altro, far vedere tette e culi? No, quello è un algoritmo. Ma cavolo, ma lo fanno tutti, lo diciamo anche noi. No, algoritmo. E vabbè.
Ti chiedo una cosa Alessia, ma parlando di... Cioè, hai parlato prima di tuo padre.
Sì.
E che è stata una figura importante, poi comunque ho letto anche in giro qualche tua intervista così, sì, che parli comunque come di tuo padre, che è stato il motore comunque della tua passione per il calcio in generale. Sì. Ma mi sai dire diciamo la critica più grande che ti ha fatto dopo una telecronaca, dopo un commento, dopo un'intervista, dopo...
Non posso, ce l'hai 2-3 ore? Perché ancora continua. No, ma non è che sei mai fermato. Ha iniziato quando avevo 20 anni, 19-20 anni, ha continuato fino a l'altro giorno. E quando dico ancora qualcosa, dice no, dico, me stai dicendo una stupidata. Va bene, ok, grazie. La prima, allora, Eurosport, facevo Sport Center. Era la mia prima volta. Di alcuni sport io non sapevo veramente niente. E quindi c'era il rally, credo, ancora vedi, ancora adesso non lo so. E a un certo punto io dico Michael Andretti. Una Michelle Andretti, o uno dei due, insomma, ho detto l'opposto. Sono tornata a casa e lui mi ha urlato che vibravano i vetri di casa a luna di notte. Sei un ignorante! come puoi andare in onda a dire questa cosa, come non ti vergogni? E va bene, ok, grazie. Non lo vedevo, era in camera sua, urlava, rimbombava la voce. ma che cavolo, cioè proprio alcune cose proprio non è che puoi proprio sapere tu tutto, come dire, va bene. E poi era all'inizio, poi da lì ho imparato e ho detto ok, va bene, allora chiedo 100 volte. Da lì poi, ecco, mi è servito perché come dicevo, non è che si può veramente, allora o sei Sigon e sei anche un malato di mente o se sei una persona normale, cioè non è che proprio puoi sapere tutto, quindi che cosa fai? Vai dagli specialisti, ok? Se io devo dire una cosa, devo commentare una cosa, devo parlare di qualcosa in particolare di NBA, ma io cosa faccio? Vado da Tranquillo, vado da Mamoli e dico, oh bella Mamo, spiegami 2 o 3 cose, o dimmi che cosa, cioè la cosa più importante da dire di questa cosa qua, cosa è successo, mi faccio fare una sintesi e così almeno faccio bella figura. E io credo che in generale tutti si debba fare così, no? Cioè vai da quello bravo e impari da quello bravo,
certo,
in tutto. E devo dire che la redazione di Sky è fitta di persone bravissime. Ecco, non vado da Carlo Vanzini, per esempio, non sto scherzando.
Ci è andata bene, l'abbiamo già intervistata.
Lo so. Alessia mi ha sinceramente mi ha bacchettato perché mi ha detto che la sua religione non le permette di essere intervistata dopo Carlo Vanzini.
Non l'accetto, guarda. Oh. No, però devo dire, a proposito di Vanzini, che è un altro pazzo scatenato, Vanzini, primo anno di Sky, nel 2003, il primo inverno, mi ha spedito a fare lo sci. E io ovviamente cosa sapevo di sci? Come di Andretti, un cavolo di niente. Però mi ha mandato perché mi dice, così almeno tu sei curiosa, cioè tu puoi fare una cosa che gli altri,
secondo me è Vanzini che sta cercando di parlarle sopra.
Cosa mi ha detto? Tu vai,
si è cavata la voce,
si è andata via la voce, lei si è cominciato, devo dirvi che, e poi è arrivato Carlo sopra.
Beh, era in galleria a Santo Domingo,
certo.
Questo era Vanzini che mi manda le... No, devo dire che Vanzini il primo anno, nel 2003, il primo inverno, la prima stagione mia di Sky, mi ha spedito a fare lo sci. E io di sci sapevo quanto Andretti, cioè assolutamente niente, se non perché andavo a sciare o perché facevo snowboard male anche lì. Però non sapevo assolutamente niente. Però lui mi ha detto vai, perché almeno con la curiosità di una che non sa niente, sicuro mi porti a casa qualcosa. Mi sono divertita tantissimo e ho saputo che, cioè ho scoperto che i piedi di Bode Miller puzzano di brutto. Cioè io mi ricorderò sempre questa cosa. No, io sono rimasta scioccata.
Ci hai distrutto un mito, Alessia.
Scusate, un gran film, cioè per carità, io lo stimo tantissimo, però io l'ho intervistato, lui si era appena tolto gli scarponi, essendo io una nana, mi ero seduta peraltro in più, perché tutti gli altri mi venivano addosso per intervistarlo. Io mi sono seduta ed ero proprio alla stessa piedi e sono morta, cioè non so che cosa lui mi abbia detto nell'intervista, perché io ero sgasata da... E io mi ricordo, ecco, io di quella stagione invernale mi ricordo questo. I piedi di Bode Miller.
Sarà la prima domanda che farò a Matteo Marsaglia appena finisce la stagione.
I piedi vi puzzano? Bisogna chiedergli.
Vabbè, gran personaggio, sfortunato nella vita, però gran personaggio.
Sì. Miki, vai tu?
No, va Luca.
Ma sì, ma io torno serio, torno più sotto sopra, in realtà, non sotto sopra. Torno più serio, parliamo di cose serie. Non è vero che parliamo di cose serie. No, allora, parliamo di interviste, visto che mi hai detto hai intervistato Bode Miller e quant'altro. Tu, non so, hai intervistato, immagino, un sacco di persone, ma qual è la persona che, guardando indietro nel passato, che tu avresti voluto intervistare?
Sai che, mi sentite?
Sì,
certo.
Okay. Sai che mi fanno spesso questa domanda, quindi non ti dovrei rispondere perché ti devi impegnare un po' di più. No, scherzo.
Ma io non leggo mai.
Se ne è accorto anche Alessia che fai cagare.
No, ma la mia è propedeutica a altre domande.
Okay. Questa è una super cazzola, però, te lo dico perché la faccio anche io sempre. Allora, devo dire che sono stata, come ho detto, fortunata, ho intervistato tantissimi personaggi, molti neanche me li ricordo, devo dire la verità, che capita che altre persone mi ricordino che ho intervistato alcuni personaggi, ma che avrei voluto intervistare, ho intervistato di sfuggita Messi, e forse avrei voluto fare un'intervista un pochettino più carina, perché lì mi si sono fermata addosso, mi sono caduta addosso, proprio, perché è alto come me, perché mi sono lanciata, quindi lui si è un po' spaventato, ha detto questa è pazza, mica posso parlare con questa qua, e quindi quello, no, però no, no, devo dire la verità che no. Non ho mai incontrato Valentino Rossi, ecco, questo, questo me lo ricordo. Ci sono quelli che non ho intervistato, però, che è strano perché dici fai questo mestiere da 250 anni e non ti è mai capitato. Non mi è mai capitato. E, no, però devo dire che no, ho intervistato, guarda, io ho iniziato veramente a fare questo lavoro a 20 anni. Ho iniziato a Milan Channel per colpa di quel malato di mente di Mauro Suma. E, che lo dico apertamente, quindi posso dirlo anche pubblicamente, che veramente è uno psicopatico, però mi ha insegnato tantissimo. Mi ha insegnato a fare questo mestiere. E io ho fatto praticamente l'inviata seguendo il Milan, perché lavoravo a Milan Channel a 20 anni. Io facevo l'inviata a 20 anni, campionato, Coppa UEFA, perché si chiamava Coppa UEFA ai tempi. Ho intervistato i più grandi che sono passati dal Milan, capisci? Quindi devo dire che ho avuto la fortuna da subito di intervistare grandissimi personaggi. E quando c'era ancora quella vecchia scuola di calciatori, no? Che erano magari meno personaggi e più persone, ecco, visto che comunque di questo poi parlate sempre voi. E una persona alla quale un calciatore al quale sono particolarmente affezionato è Rui Costa. Ecco, io mi ricordo di aver fatto uno speciale bellissimo con Manuel Rui Costa a casa sua a Lisbona con la sua famiglia. Sono stata a casa sua per giorni, proprio a casa loro, cioè a casa dei genitori di Rui Costa, che erano delle persone amabilissime. Ecco, questo è uno dei ricordi più belli che ho di questo mestiere. Sono andata al suo campetto dove ha iniziato, ecco, quello devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Poi ho intervistato Shevchenko, Maldini, ecco, Zvane era un personaggio per cui se tu dicevi una cazzata e non ti rispondeva e ti diceva questa che domanda è. Che domanda
grande.
È? Che domanda è?
Grande.
Se tu cresci così, prima di fare una domanda ci pensi 250.000 volte, perché non è che vuoi fare una brutta figura, no? Ok,
claro.
Quindi io a 20 anni avevo già capito che o facevo le cose fatte bene o se no era meglio neanche presentarmi, perché non te le mandavano a dire. In più sai, comunque tutti uomini con una ragazzina non era semplice, dovevi anche farti rispettare. Stessa cosa che mi ha detto Mazzone quando io ho iniziato il mio primo bordocampo, io l'ho fatto con Mazzone, e la cosa che mi ha detto, ed c'era Sky Calcio Show all'inizio, c'era ancora Sconcerti, c'era Ilaria D'Amico, no? E sapete che Ilaria è esuberante, per cui vorrebbe sempre parlare lei, voleva sempre parlare lei, fare le domande lei. Mazzone, che comunque è un signore, che dice a ragazzi tu te devi fare da rispettare, ora tu se lei mi fa una domanda io non le rispondo, tu mi fai la domanda e io te rispondo, ok?
Fantastico.
E certo, come faccio mister? Va bene, ok, gliela faccio io la domanda, che era il suo modo per mettermi a mio agio. E comunque era un uomo di un altro, non di un'altra generazione, di quante generazioni fa del calcio, eppure aveva capito che era la mia prima volta, che ero una donna in un mondo di uomini che mi doveva aiutare.
Fantastico.
Sì, tenerissimo, sì.
Che bell'aneddoto che c'era con
Carletto. Grandissimo Carletto. Sì. Adesso arriva la seconda parte della domanda, però.
Ah, vedi, adesso tu mi hai detto.
Era solo propedeutica la vera domanda sottosopra, ovvero
sta per partire la minchiata.
Assolutamente sì, domani mattina, che so, adesso no, chiaramente non puoi perché non hai teletrasporto, ma vai in redazione Sky e ti dicono devi partire, devi andare a intervistare una persona che ti sta sul culo, però voglio sapere chi, e tu dici no piuttosto mi licenzio.
Mi sono già licenziata, tiè.
Quindi la persona che non vorresti mai intervistare, guarda che davvero piuttosto vado a lavorare in mercati generali, ma non quell'intervista.
No, no, che bastardo.
Dinne uno morto.
No, ma anche lì poi cioè non si possono nominare i morti, mannaggia. Scusate, ma aiutate, non so, ditemi qualcosa.
Di un politico che va sempre bene.
Sì, certo, così poi quando sono in Italia mi hanno tolto pure la residenza. Lei? No, che già ultimamente con quella storia della bambina di Olivia con i 5 Stelle non ho un buonissimo rapporto, come dire.
Quello che per te sarebbe, dai, ti semplifico, quello che per te sarebbe meno facile, cioè più difficile.
No, ma io la faccio come il culo, capisci? No, non me lo puoi dire, perché poi comunque poi lì c'è la sfida, c'è la competizione. No, posso dire che sono, posso essere onesta? No, non potrei mai farlo. Cioè, piuttosto vado, però faccio le domande che dico io.
Grande.
Però ti faccio le domande che dico io. Ecco, allora, poi però a questo punto il mio capo non mi manderebbe, te lo dico già.
Sarebbe vabbè, chiaro. Dirmi,
sai cosa faccio? Ti licenzio prima, in via preventiva. non vuoi, purtroppo, tu volevi andare, no, non ti ci mando. No,
grande,
no.
grande domanda, grande risposta, soprattutto la domanda, scusa, grande risposta.
Sei cattivo, tu parli poco ma sei cattivo, sei basso, perché di solito quelli bassi sono più cattivi, lo dico perché io...
Non sono basso. Però sono un capo, ma non sono neanche carogna. Senti, allora ne faccio solo più una di domanda, visto che, non so, parlavamo prima di Messi, che diciamo che è universalmente riconosciuto come forse il cacciatore più forte della nostra epoca, quindi degli
ultimi
anni, diciamo. Meglio Messi o meglio Kelly Slater?
Ma sei pessimo però! però...
Sempre allora. Domandine facili, eh?
Messi.
Messi, vabbè, dai, risposta sbagliata, ma va bene lo stesso.
No, aspetta, Messi, perché preferisco Fioravanti. Chi è?
Ah, ok, grande.
Solo per il Made in Italy. No, però che Kelly Slater è tanta roba. Anche adesso è un po'. Sì, oldie but goldie, come si dice. Però sì. Che cavolo. Poi io lo dico, perché tutte le donne che mi dicono ah che bello fare solo il tiro di fighi, io non ho visto neanche uno così, ok? Lo dico subito. Dove sono? Devo andare in Australia, poi mi mangiano gli squali. No.
No. Quanto pagheresti per intervistare Alda Merin?
Ah, beh, questo perché tu mi conosci. tanto, mi piacerebbe tantissimo, come Oriana Fallaci del resto, perché sai, o come Virginia Woolf, cioè ci sono alcune donne che hanno fatto parte, che sono state il mio romanzo di formazione vivente, che mi sarebbe tanto piaciuto intervistare. Alda Merin, poi sai, adesso è un po' come Frida Kahlo, no? Per cui ci sono dei momenti in cui ci sono alcuni personaggi che vanno di moda. Ecco, mi dà sempre un po' fastidio questa cosa, perché mi piacerebbe che fossero di moda ma conosciute veramente, non perché sono una stampa su una t-shirt o una frase da mettere sulla didascalia della foto su Instagram, perché sono veramente personaggi complessi e che hanno aiutato tantissimo le donne nella crescita e nella loro anche piccola rivoluzione domestica, molto spesso, no? E Alda Merini era un genio, e come usava le parole lei nessuna, e come riusciva a trasformare i pensieri in parole nessuna. Mi piacerebbe avere soltanto un decimo della sua capacità, e come tante altre. Ecco, devo dire che quando io ho iniziato a pensare di voler fare questo mestiere, scrissi una lettera a Candido Cannavò, perché mio padre, ovviamente, in casa mia non era mai mancata una copia della Gazzetta, per cui il garage era l'archivio di mio padre, per cui io mi sedevo su queste pile di Gazzetta. Un'estate andiamo in Sicilia in vacanza e nel lido dove eravamo c'era Candido Cannavò. Mio padre non si è mai emozionato tanto come vedendolo, per cui l'ha conosciuto, ci ha parlato e me l'ha presentato. Io da lì poi ho detto vabbè, oh, ma che cavolo, ma chi più di lui può darmi dei consigli per fare la giornalista? Non mi rispose lui, che mi fece però rispondere da Arcuri. E Arcuri, che era vice, e Arcuri mi scrisse una lettera a mano bellissima dicendomi: guarda Les, avevo scritto anche a Lily Gruber e non mi aveva mai risposto, e ho scritto anche a Bim Bum Bam e neanche a Bim Bum Bam non mi ha risposto.
Vabbè, anche One ti ha risposto.
Neanche One mi ha risposto, non sei credibile, sei un pagliaccio. E invece Arcuri, mi ha risposto, appunto, mi ha detto: tu devi riempirti la testa, il cuore, tutto quanto di ciò che hanno scritto le donne nella storia, nella letteratura, nella poesia e tutto questo, per cui tu devi fare tuo tutto quello che loro hanno raccontato. E aveva ragione, però detto da un giornalista sportivo che mi portava da tutt'altra parte, allora mi fece pensare. Poi io seguii il suo consiglio, Però sempre, io non so se capita anche a te, per esempio, ho sempre una predisposizione verso il femminile, nel senso che mi piace leggere quello che hanno scritto le donne nel tempo, poi magari non sono neanche del tutto d'accordo, sono diametralmente opposto, all'opposto come pensiero, però mi piace leggerle, ecco, perché in un modo o nell'altro mi lasciano qualcosa e mi fanno crescere come donna.
Ci sta. Io leggo più maschile, sento anche più musica maschile, ma quando sei...
quello anch'io.
Ascolto quello che è comunque le donne, effettivamente mi ritrovo più facilmente a volte.
Sì. La musica anch'io maschile, devo dire la verità, in effetti è vero.
Sì, anche lì comunque c'è un po', non dico una lobby, perché adesso va tanto di moda.
Però
effettivamente è un po' così, ma anche con un certo tipo di letteratura, non solo Adda Merini, cioè, se pensi, che ne so, a Sibilla Aleramo, una pioniera di femminismo, però cioè, non la conosce praticamente nessuno.
Nessuno. Eh sì, perché poi si va sul facile, si va sempre sul fast food, in tutto. Per cui quello, esatto, che va di moda, a proposito di cavalcare l'onda, cavalchi quell'onda lì, per cui anche ultimamente, però bisognerebbe aprire parentesi su parentesi, questo... Non so se post-femminismo, neofemminismo, non so neanche come chiamarlo. Alcune cose sì, altre basta, troppo.
Sì.
Cioè, sono poco pratiche e poco fattibili. Cioè, se mi si parla di massimi sistemi, di concetti, però secondo me bisogna sempre essere pop nella vita. Perché poi tu con la gente ci devi parlare, ci devi stare, ti devi confrontare. Cioè, in conto sono i pensieri e i concetti così astratti, in conto la pratica, come tutto.
Sì, assolutamente sì, è una bella metafora questa musicale, effettivamente.
Sì. Mi inserisco io
con il discorso. Nella musica no, nella musica il pop no.
No, però è una bella metafora in realtà, perché se tu ci pensi, cioè, è bello essere punk, ma in classifica ci vanno i Green Day che fanno pop punk.
Io allora, devo dirti che secondo me bisogna sempre mediare, ok? Forse devi avere uno spirito punk, però puoi essere pop punk, ok? Per far capire anche un po' alla gente. Esatto. Quello che mi ha sempre detto mio padre, che non fa di mestiere il giornalista, ma che ha sempre è sempre stato dall'altra parte, ok? Mi ha sempre detto, io una volta sono andata in onda e ho detto, ah no, perché questa qua ha una funzione apotropaica. Mio padre mi ha insultato e mi ha detto, ma che cazzo vuol dire? Cioè, ma secondo te la gente a casa, l'utente medio, la gente a casa sa che cosa significa apotropaico? Cioè, devi stare a spiegarglielo, no? Poi magari ho un livello altissimo, però se tu entri in un bar, perché questo diceva sempre, se tu entri al bar alle 2 del pomeriggio che i vecchietti che stanno giocando a scopa e stanno parlando di pallone, ma tu gli dici che dice apotropaico, ma quelli ti insultano e fanno bene. Ok, quindi è lì, perché tu puoi anche essere, però devi spiegarlo alla gente, cioè devi arrivare alla gente e devi essere empatico, ok? Che è una cosa che secondo me ultimamente manca, l'empatia.
Vabbè, qui apriamo una puntata enorme.
Ti faccio io una domanda prima dell'ultima di Michela. Se uno deve, quando uno spegnerà l'ascolto di questo episodio, che canzone deve mettersi per ricordarsi di Alessia Tarquini?
Mamma, ce ne sono così tante.
Dai, una che ti rappresenta, una.
Ah, ce n'è una che mi piace tantissimo, che è dei Pearl Jam, che è Daughter. Canto sempre sotto la... io? Cos'era questo inverso?
Stiamo godendo tutti qua con quello che hai detto.
Anche mi piace tantissimo la versione di Chris Cornell, che ho sentito per tantissimo tempo, di Nothing Compared to You.
Bella.
Ma poi ce ne sono talmente tante, io veramente ce ne sono tantissime, però ecco, devo dire che la mia estrazione è quella, cioè per Jam piuttosto che Chris Cornell da solo e non solo, cioè la mia stazione è grunge, devo dire la verità. Poi nel tempo ho anche un po' cambiato, perché mi dicono che sono una vecchia della musica, però io sono ancora negli anni 90 e infatti penso sempre di avere 20 anni, ma non li ho.
Alla grande, e fai surf con la camicia a quadri.
Con un cavo di caldo con 40 gradi, però con ma dove vai? E niente, così mi piaceva, volevo essere un po' alternativa, pensavo di essere un po' a sacco, ecco, diciamo. Beh, ma devo dire una cosa sulla musica, mio figlio, io metto la musica, metto Nirvana piuttosto che metto altri gruppi, e lui la prima domanda che mi fa sempre è: questi sono vivi? Ma per tu ascolti gente morta.
Sì. E no, perché ormai è vivo solo più Bender, eh? E basta, gli altri morti.
Che fa surf praticamente anche la prossima volta mi devi domandare meglio Messi o Eddie Vedder che fa surf e lì cavolo so cosa risponderti subito.
Vabbè, ma quello lì non te lo faccio perché extra il punk, il Pearl Jam sono la mia band preferita, quindi cioè non c'è proprio paragone con nessun altro.
Che cavolo, va bene.
Un concerto che abbiamo sentito insieme il mio maritino che è qua di fianco a me.
Ah, perché voi siete una coppia?
Sì, loro coppia. Due sì.
Per i fatti vostri.
E comunque, io per i miei 40 anni, il giorno del mio compleanno, sono andato a vedere i Pearl Jam in concerto a Trieste.
Ma non ce ne fai
grande.
Sì, volevo dirlo perché volevo dire qualcosa. Invece, dite tutto voi. Cioè, tanti patti.
Alla grande, e faccio anche una botta di autostima. Siamo anche una coppia di bravissimi fotografi.
Cioè. Lì.
Su questo avrei qualcosa da dire. Allora,
ma dove hai qualcosa da dire? È il mio mestiere, non lo so. Cioè.
Stavo dicendo quando torno, ma solo il pensiero mi viene male. Facciamo delle foto, no? Venite voi. Facciamo prima.
Va bene.
Dai.
Va bene, ci sto.
Tanto siamo a Torino, vicino a Milano, veniamo da te, tu vieni da noi,
facciamo. No, venite qua in Repubblica Dominicana, che io a Milano.
Anche Repubblica Dominicana.
Ah, allora vengo volentieri. No. Appena ci liberano. Va bene, allora ti tocca l'ultima domanda.
Ma già? Va bene. Ci stiamo divertendo.
Vabbè, faremo una seconda puntata.
Guarda, sicuro. Non c'è problema. Quando però io la prossima puntata voglio anche il tuo film.
Ah, no. Madonna, carina. Ok, va bene.
Ma è lì vicino a te adesso.
Ma sei pazza? Cioè, non avresti sentito una parola di quello che ho detto. No, no, sta giocando a Fortnite.
Ah. Va bene, allora mentre faccio i saluti lo chiami così sentiamo le urla. Allora, dai il voto da 1 a 10 al tuo progetto di vita e al tuo progetto lavorativo.
Vanzina ha dato 10 lode.
Al mio?
Vanzina ha dato 4,5.
Aspetta, totale, un unico progetto di uno per il progetto di vita o uno per il progetto di lavorativo?
10 lode, sì, 1 e 1.
Quindi due voti. Al mio progetto di vita, cavolo, 20 lode. Perché mi sto impegnando tantissimo a essere felice e a stare bene, devo dire la verità. Questo è un periodo di cambiamento per me. Che non è stato facile, non sarà facile. Devo dire che per la prima volta in vita mia mi sono dato una pacca sulla spalla. Come avete capito, ho avuto un padre che è stato un cagacazzi, per cui fai sempre un po' fatica a essere orgogliosa di te stessa, perché per lui l'umiltà era la prima cosa. Per cui mi sto dando quasi la verità che tutti i giorni mi sveglio, ringrazio, non so chi, non so cosa, ma ringrazio perché tanto va bene. Per la fortuna che ho, e mi do una pacca sulla spalla e dico: brava Alessia, a 44 anni hai capito cosa dovevi fare. E per il progetto invece lavorativo mi do un 7 sulla fiducia, nel senso che vorrei, finalmente l'ho già fatto, dire la verità, ma vorrei dedicarmi veramente alle cose che mi entusiasmano e mi appassionano con la mia forza, cioè senza con la mia energia e facendola a modo mio, per la prima volta dopo tanti anni.
Bene, fantastico, meraviglia.
Sì, sì.
Bello, grazie.
Sì,
La cosa che molto spesso le persone mi stanno chiamando, mi stanno scrivendo, mi stanno chiamando, che sanno appunto che sono qua, che sto facendo questa vita alternativa, e mi dicono: cavolo, congratulazioni per il coraggio. Io ho una certa età e quando lo sento dire da ragazzi da 35 e 40 anni mi viene il male. E dico: no, cavolo, no, perché comunque l'età e la vecchiaia è soltanto la scusa che trova la mancanza di coraggio quando non ha voglia di manifestarsi. E ci ho pensato intensamente a questa cosa in questi giorni in acqua. E dicevo: questa cosa qua, no, perché no, cosa succede? Che viviamo in un ambiente, in una società che ci convince che ci deve essere un'età per tutto. No, sì, cioè c'è un'età per tutto, ma chi la decide l'età? Lo decidiamo noi. È vero che poi non si possono fare le cose così, perché abbiamo una famiglia, abbiamo dei figli, abbiamo una casa, abbiamo il mutuo, abbiamo un lavoro e tutto quanto. Però molto spesso non facciamo altro che lamentarci delle cose che non ci vanno bene e ci imbruttiamo tantissimo, tantissimo, e viviamo male. Non pensiamo magari alla soluzione che ci potrebbe far star meglio e vivere meglio. Ecco, allora il mio lavoro in questo periodo è stato questo: trovare la soluzione alternativa. Poi sarà ero povera, però felice.
Però sei ricca.
Sei ricca dentro. Ecco,
appunto.
Cosa ho detto? Cosa ho detto?
Che sei ricca dentro.
Molto. Ricchissima dentro proprio. Però non ci paghi le bollette, ma fa niente. Troveremo una soluzione.
Vabbè, io spero che l'ascoltino tantissime persone questa puntata fino alla fine, perché hai detto delle cose verissime.
Grazie.
Bellissime.
Sì. Perché sembro scema, lo sono anche, però ogni tanto sono anche profonda.
Infatti.
No, un'altra delle cose che facendo questo mestiere con ironia, perché allora, il bello di fare questo mestiere, soprattutto del raccontare lo sport, è che tu racconti una passione, tu racconti la passione delle persone, devi raccontarlo veramente con empatia e trasmettendogli tutto il bello che c'è in tutto questo, perché già una vita fa schifo, ok? E questo anno ce l'ha dimostrato. Lo sport ti può regalare tante emozioni, ti può far staccare la mente da tutto il resto. Però molto spesso le persone che lo raccontano, soprattutto ultimamente, soprattutto quelli che non hanno avuto dei bravi maestri, ecco, devo dire questo, si chiedono un po', cioè pensano di essere un po', ho già detto, un po' come i medici senza frontiere. Ecco, non andiamo a salvare vite. Cioè, il nostro lavoro non è poi così fondamentale. Serviamo per raccontare una passione, ecco, forse secondo me dovremmo ricordarcelo, che è si può raccontare anche con leggerezza. Però essere leggeri non significa essere stupidi, però molto spesso alcuni non lo capiscono.
No, infatti.
Direi quasi nessuno.
Oh, ho detto tutto, mi sono tolta tutto quello che volevo dire, l'ho detto. Bene, ci risentiamo domani che ho altre cose, è la mia volta.
Spettacolo. Benissimo, ladies and gentlemen, siamo arrivati alla fine di questo podcast. Io ricordo a tutti di ascoltarci, di cercarci sul nostro sito sottosopra.club, su squarecast.it, su Spotify, su Anchor, insomma siamo ovunque, quindi non avete scuse per non ascoltarci. Io ringrazio Luca e Gianluca.
Grazie a te.
Ciao a tutti.
E ringrazio ancora di più la nostra graditissima ospite Alessia Tarquinio, la nostra piccola ape furibonda. Ciao.
Grazie, ciao.